Diritto, che parla di un tema che in realtà da questi microfoni ne abbiamo già parlato altre volte, quello che accade a pochi chilometri in realtà da questo paese, ma è, come dire, una dinamica molto molto diversa. Siamo in Francia, le mobilitazioni che insomma sono scaturite dalla riforma delle pensioni che ormai è passata, con il voto della, insomma, col pronunciamento della Corte Costituzionale una settimana fa, 10 giorni fa circa, era il venerdì, e noi adesso siamo in collegamento con Maurizio Lazzarato. Intanto ci senti?
Sì, mi sento bene, buongiorno.
Buongiorno, ecco, anche noi ti sentiamo bene. Allora, come preannunciato, noi volevamo un po' parlare di questa mobilitazione. Ormai siamo a più di 2 mesi praticamente di mobilitazione e di proteste. È comunque una mobilitazione che poi soprattutto non ha visto solo Parigi in campo, ma anche tante altre città, Nantes, Marsiglia, Bordeaux, Lione, insomma è una mobilitazione che comunque ha coinvolto in maniera abbastanza capillare anche altre città, e anche che è durata nel tempo, e anche da questi microfoni abbiamo visto insomma come sia partita sia cominciata in maniera abbastanza graduale. E nel senso che comunque è partita anche molto dai sindacati e quant'altro, e questo, se non sbaglio, insomma era anche una delle questioni che veniva trattata nell'articolo di cui volevamo parlare e che è uscito.
Di che articolo parli?
Dell'articolo che hai scritto, quello lì, le lotte di classe in Francia.
Ah, ok, ok.
Sì. Una prima domanda, quindi, ti volevo un po' chiedere chi è che fa parte di questa mobilitazione, qual è un po' la composizione di questo movimento. Partirei un po' da qui, sì. Partirei da qui intanto.
Cioè, diciamo che la composizione del movimento è evoluta nel tempo e ha seguito il crescere delle mobilizzazioni. È partita come mobilizzazione sindacale, ma un po' alla volta si sono aggregati intorno altri strati sociali, soprattutto i giovani. Nelle ultime giornate di mobilitazione i giovani erano molto importanti, ma non solo i giovani, e quindi c'è stato un allargamento. La base salariale si è molto da cui era partita, perché era l'iniziativa dei sindacati, era partita la mobilizzazione, si è molto allargata fino ad arrivare a toccare un po' tutta la società, con un grande consenso della popolazione, anche quelli che non partecipavano. Allora, questo movimento è un movimento molto ricco, perché in realtà riassume in sé i movimenti che l'hanno preceduto. In Francia ci sono delle mobilizzazioni praticamente da sempre, la resistenza alle politiche governative è molto forte, e dentro questo movimento ritroviamo per esempio le mobilizzazioni contro la legge sul lavoro durante la presidenza Hollande, dove c'erano degli scontri col sindacato per chi prendeva la testa del corteo, il famoso corteo de tête, dicevano, guarda chi prendeva la testa del corteo, e lì c'erano le prime manifestazioni di dissidenza anche col sindacato. Poi c'è stata la mobilizzazione dei Gilets Jaunes, che è stata molto importante, che ha introdotto una nuova modalità della lotta, che non è stata capita né dai sindacati né dai partiti della sinistra. Una frangia importante del proletariato francese, che non era rappresentato nel sindacato e che ha organizzato delle forme di lotta inedite, sia per la continuità, cioè nel senso che si concentravano ogni sabato, ogni weekend praticamente, è andato avanti per molto tempo, con delle mobilizzazioni molto anche forti, e per la prima volta si sono spostati verso i quartieri borghesi, cioè verso l'est parigino, l'ovest parigino, portando anche la lotta dentro i quartieri ha cominciato e lì si sono veramente impauriti il potere e anche la borghesia francese, perché di solito invece con i sindacati sfilavano qui nell'est parigino tra République e Bastille e Nation, lì invece hanno portato la lotta proprio nel cuore della borghesia, e quindi e con delle azioni violente, ma violenta era soprattutto la polizia. Diciamo, questa lotta è stata reintegrata, queste due lotte precedenti, ma potremmo parlarne anche di altre, sono state integrate dentro le forme di mobilizzazione che ci sono viste, perché alla lotta sindacale, quella classica con le sfilate, con gli scioperi, eccetera, eccetera, si sono aggiunte quelle che chiamo qui le manif sauvage, le manifestazioni selvagge durante ai calare della notte, che sono andate avanti per molti giorni, e le più importanti non hanno avuto luogo a Parigi, ma fuori Parigi, anche le più intense, e quindi c'è stata una diciamo così, un'articolazione tra lotta sindacale e lotta più dura, più violenta, che è stata accettata da tutti, perché effettivamente il governo non si spostava. Quindi questo movimento raccoglie questa tradizione di lotta lunga e la integra al proprio interno con un'articolazione che è stata molto, molto efficace, anche se non è riuscita a vincere. Che si protrae, mi sentite ancora?
Sì, sì, la sentiamo.
Che si protrae ancora adesso è cambiata la forma della lotta da quando il Consiglio Costituzionale ha approvato la legge, c'erano praticamente quasi tutti quelli che partecipano al Consiglio Costituzionale erano stati eletti da Macron durante la prima presidenza, per cui era evidente che passava, e invece adesso ci sono queste cose, fanno queste mobilizzazioni un po' diverse, non c'è nessun ministro che possa spostarsi in Francia senza che ci sia una manifestazione contro, vanno lì con le pentole, battono con le pentole, ma li seguono, il ministro dell'educazione nazionale è andato a Lyon in TGV, c'era sia alla partenza che al ritorno, che quando è tornato anche a Parigi, la stazione era piena di gente che lo accoglieva, non è potuto scendere per diversi minuti quindi ci sono queste mobilizzazioni che continuano in previsione del primo maggio ci sarà una grande manifestazione. Quindi diciamo la legge è passata, ma il movimento ha prodotto un'ulteriore diciamo così intensificazione della soggettivazione, con dentro dei soggetti differenti, multipli. L'unico veramente movimento che non è stato presente è questo, era il grande movimento delle banlieue, quando c'è stata la rivolta nelle banlieue, tutte le banlieue francesi, c'è stata una grande mobilizzazione anni fa, che aveva presentato una serie di rivendicazioni, di punti di vista. Diciamo, questo qui non è stato integrato, anche se molti di questi banlieusards lavorano dentro le diverse istituzioni, per esempio non so, i turbini sono quasi tutti neri, quindi, però diciamo il discorso che portava queste lotte sul non si sono manifestate in quanto tali, ma diciamo c'è questa ricchezza di mobilizzazione che ha integrato e ha fatto fare un salto al processo di soggettivazione, per cui in realtà hanno anche preso un po' paura qui il potere da questa forma di mobilizzazione, perché vedeva che c'era una rottura ormai stabilita, un abisso tra il governo e la popolazione, soprattutto i movimenti. Quindi hanno completamente riconfigurato, diciamo così, lo spazio politico e con dei pericoli anche, evidentemente, perché se ci sono le elezioni non so chi potrebbe vincere, sicuramente la destra. E quindi questi movimenti hanno completamente riconfigurato lo spazio politico, hanno riconfigurato i rapporti di forza e hanno messo in difficoltà e anzi hanno bruciato praticamente il governo Macron.
Ok.
Sono stato chiaro su questo aspetto o devo dire qualcosa di più?
Beh, no, sei stato sicuramente chiaro. Poi di cose, insomma, ce ne sarebbero. Mi vengono già in mente un paio di domande rispetto a quanto dicevi. Appunto, hai parlato del fatto che questo movimento non ha incluso alcune fasce della popolazione, in particolare appunto quelle che parlavi, insomma, più in riferimento alle banlieue. E quello che ti volevo chiedere a questo punto era un po' qual è il rapporto, secondo te, qual è il rapporto un po' fra questa un po' fra la crisi delle democrazie occidentali che stanno attraversando in questo momento e i conflitti globali, di riflesso qual è il rapporto fra questo movimento e i conflitti globali, perché immagino, insomma, anche un po' avendo letto l'articolo, che le cose sono collegate, questo dall'esclusione un po' di quella parte di popolazione.
Sì, no, come dicevo prima, non è che cioè, quelli che chiamiamo qua, che chiamano in una certa maniera per le barbari, quelli che vivono nei quartieri, che sono i razzializzati fondamentalmente, non è che non abbiano partecipato al movimento. Come dicevo prima, ci sono interi settori della produzione e della riproduzione che sono garantiti da questo tipo di lavoro, anzi, quello che chiamano i barbari, le barbari si chiamano loro stessi così per rovesciare l'offesa che gli viene fatta. Però non hanno portato le tematiche specifiche del loro discorso, che è organizzato intorno al rapporto tra il razzismo, non come fenomeno soltanto ideologico, ma veramente divisione politica all'interno del proletariato, non è stato portato in quanto tale. Quindi non è che non ci fossero, non c'erano queste tematiche, quindi questa, e secondo me era importante il risultato che avevano ottenuto in anni di discussione sul rapporto tra, perché fondamentalmente sono tutti questi barbari sono tutti di origine, sono dei francesi di origine, che vengono tutti, l'origine vengono dalle ex colonie francesi. Quindi c'è un rapporto di colonialismo interno, diciamo così, che si riproduce, che ha degli effetti molto importanti, forse più importanti che in Italia, perché qui là questo rapporto con l'immigrazione delle ex colonie è più antico ed è più sedimentato, e quindi da questo punto di vista c'è stato un limite. Ma anche il movimento femminista, secondo me, non è riuscito a portare le tematiche dentro queste grandi mobilizzazioni, non ha portato la sua tematica. Non è che non ci fossero le donne c'erano tantissime, soprattutto tra i giovani, però la tematica in quanto tale non è stata portata. Quindi ci sono delle grandi spinte in avanti, ma anche dei limiti che si tratterebbe poi di capire. Per quanto riguarda invece la dimensione internazionale, io penso che sia importante, cioè questo ciclo queste lotte, dico, si introducono dentro un ciclo di lotte che è cominciato nel 2011, cioè dopo la crisi finanziaria del 2008, a livello internazionale si è dato un ciclo di lotte molto importanti, con una differenza ancora notevole tra l'intensità delle lotte al nord del mondo, tipo qua in Europa, e nel sud. Questa differenza ripercorreva la differenza di tutto il XX secolo, dove le rivoluzioni hanno avuto luogo nel sud del mondo, le vere rivoluzioni nel nord sono fallite o ci sono state delle grandi lotte, scioperi, eccetera, però non sono mai riusciti a imporre una rivoluzione. Quindi questa differenza si ritrova tra nord e sud, è un problema politico, secondo me, importante. Cioè quello che qui si è visto in Francia, la messa in discussione anche parziale, diciamo così, del potere politico, la fragilizzazione dei rapporti del potere esecutivo che è stata messa in atto dai movimenti, nel sud si è dimostrata in maniera molto più radicale, cioè ci sono state delle vere e proprie insurrezioni, tipo le primavere arabe in Egitto, molto importante anche in Tunisia, poi quello che è successo in Cile, quello che è successo in Iran e in Sud America e in altri paesi. Quindi c'è ancora una differenza di intensità della lotta, perché per esempio in Cile effettivamente il governo è stato messo in grandi difficoltà è stata l'apertura del processo costituzionale, cosa che non è avvenuta qui, la messa in discussione della Costituzione, cioè, anche se poi il movimento ha perso, però fondamentalmente raggiungono un livello di lotta abbastanza alto. Qui effettivamente il movimento Macron è in crisi, però non è in crisi l'insieme delle istituzioni, anche come era successo, anche se per un breve periodo, durante le primavere arabe. Per cui secondo me bisognerebbe pensare, il problema è quello di pensare il rapporto tra questo nord e sud, come si può pensare, cioè la maggior parte delle analisi fatte sul movimento francese sono eurocentriche, si pensa solo a partire dall'Europa e si vede il rapporto all'Europa, non so, massimo con l'Italia con la Germania, con l'Inghilterra, dove ci sono delle mobilizzazioni in corso, tranne in Italia, e non col problema di un nuovo internazionalismo proletario. Questo è il problema fondamentalmente, cioè, bisognerà pensare, viste l'estensione, perché queste lotte fondamentalmente a partire del 2011 non si sono mai fermate, anzi hanno progrediscono, come in Francia in maniera differente, ecco, in Francia sì, c'è stata una progressione delle lotte, delle forme di soggettivazione, e quindi si tratta di pensare questo rapporto tra nord e sud per poter concepire una nuova forma di internazionalismo, che è una cosa assolutamente, assolutamente fondamentale. Quindi molto importante le lotte di classe in Francia, però bisogna vederle in un quadro mondiale, internazionale, perché siamo dentro una globalizzazione, anzi dentro la crisi della globalizzazione, siamo dentro il fatto che la globalizzazione si sta sfacendo, si stanno costruendo due blocchi, da una parte blocchi a livello internazionale, uno intorno alla Cina, uno agli Stati Uniti, e sono forieri di altri conflitti, quindi questa dimensione internazionale è assolutamente importante sia a livello geopolitico ma soprattutto a livello delle lotte, quindi bisognerebbe pensare anche a questa dimensione.
Certo.
Se hai altre domande
sì,
su questo
sì,
punto.
Sì, guarda, io mi fermo un attimo, lascio la parola a un compagno che sta qui in radio.
Certo, buongiorno. Sì. Appunto, e come accennavi sulla questione di questa crisi della globalizzazione e su questi blocchi che si stanno instaurando nel mondo, e appunto volevamo chiederti qual era effettivamente il valore, al di là politico, di questa riforma delle pensioni in Francia, ma anche economico, cioè quanto poi riflette una scelta di cercare appunto di tagliare il più possibile su tutto quello che si può, in vista poi di una crisi che è già presente e continuerà a peggiorare. E appunto volevamo cercare di capire quanto era una prova di forza di Macron e invece quanto era poi una delle necessità del governo francese.
Sì, non ci sono necessità economiche, in realtà è una necessità politica. In realtà il problema di fondo, quello che sta succedendo, ma in Francia ma anche dappertutto, è che stanno trasformando il welfare, che era nato in funzione dei lavoratori, dei poveri, eccetera, delle donne, eccetera, da welfare diretto verso questo tipo di popolazione a welfare delle imprese. È questo fondamentalmente il processo che è in atto, un trasferimento di ricchezza non verso la popolazione ma verso le imprese, verso tutte le istituzioni che sono istituzioni che garantiscono la stabilità del potere. Questa trasformazione è molto importante, i finanziamenti alle imprese sono enormi in Francia, e questi soldi vengono dal taglio della spesa pubblica indirizzata ai servizi, perché non viene toccato, non è solo il problema della pensione, che è già un problema enorme, ma la salute, i trasporti, sono tutti lasciati marcire da un certo punto di vista. Quindi si bloccano, si riducono i servizi, peggiorano i servizi per privatizzarli da una parte, privatizzazione, dall'altra per poter liberare dei finanziamenti che vanno fondamentalmente alle imprese. Quindi questa lotta sulle pensioni è un tassello di questa trasformazione del welfare. Il welfare perché lo Stato si sta riorganizzando da 40 anni, 50 anni a questa parte, è come una parte del, come una parte di questa macchina capitalistica, eh? Si sta organizzando per finanziare fondamentalmente queste imprese. Quindi non è un problema economico di equilibrio economico, eccetera, eccetera, è un problema politico, in questo senso che stanno riconfigurando questi rapporti tra il proletariato e il capitale, non solo a livello del salariato, ma anche a livello del welfare. Penso che la cosa fondamentale sia questo livello della riproduzione che viene completamente riconfigurato. E questo si vede a livello mondiale. La cosa che sta succedendo è che questa modalità di riorganizzazione del capitale si stanno sviluppando a livello mondiale con delle grandi contraddizioni interne, per cui si arriva, come tutti sappiamo, alla guerra tra forme di imperialismo.
Chiarissimo.
Certo, e ok. E invece un altro, passando più sul piano della mobilitazione, e un altro ragionamento che c'era venuto in mente era appunto quello sulla repressione. Cioè, volevamo un po' capire se la repressione della polizia era cambiata nell'arco di svolgimento della mobilitazione, cioè se c'era stato un passaggio da forme magari più cooptative a forme più violente, e oltre a questo c'è arrivata un po' l'impressione, e vedendo le immagini o ascoltando le testimonianze o leggendo articoli di partecipanti a questa mobilitazione, che spesso e volentieri il potere di Macron, poi anche alla luce di tutti i sondaggi che ci sono stati, in cui si sottolineava quanto la gran parte della popolazione fosse contraria a questa riforma, insomma, se il potere di Macron si reggesse un po' proprio su questa violenza della polizia e che fosse il fattore fondamentale per poi la tenuta del governo.
No, su questa cosa della violenza e della repressione in realtà non è cominciata con questo movimento, è cominciata molto prima. Diciamo così, per semplificare, ci sono due elementi fondamentali. Una è la forma di controllo che lo Stato francese esercita sulle banlieue, sui barbari, sui barbari, come dicevo prima. Quella è stata la prima grande sperimentazione politica di questo tipo di articolazione della repressione o del controllo su un tipo di popolazione, che poi si è allargato al resto. Questa cosa va avanti da anni, cioè non è questa ultima mobilitazione che l'ha messa in evidenza. È stata veramente una battaglia politica repressiva contro questa popolazione, controlli, intervento della polizia nei quartieri, eccetera, eccetera, molto duro, e poi un discorso a livello mediatico sull'islamismo, eccetera, eccetera. Questa è la prima, diciamo così, la nascita delle trasformazioni del controllo e della repressione, il primo momento importante. Secondo momento importante è la lotta di Gilets Jaunes. Lì c'è stato un salto. Non rispetto al controllo del territorio come i quartieri delle banlieue, ma nelle manifestazioni. Lì c'è stato veramente, perché il movimento non era assolutamente controllato dai sindacati, era autonomo, era spontaneo, e ha raggiunto dei livelli di scontro molto alti con la polizia. E lì c'è stato uno scatenamento della violenza ancora più alto di quello che c'è stato durante le manifestazioni per le pensioni, contro la riforma delle pensioni. Lì c'è stata una prima organizzazione della polizia anche sul controllo delle manifestazioni, c'era un prefetto di polizia che poi è stato licenziato, è stato messo da parte, non gli avevano dato un altro incarico, che era molto molto duro, molto violento, e aveva organizzato un controllo severissimo, le manifestazioni erano inquadrate, eccetera, eccetera, c'era la polizia. Questo, dunque, la grande sperimentazione sulle manifestazioni, la violenza delle manifestazioni, viene con i Gilets Jaunes. con le manifestazioni della retraite contro la riforma delle pensioni, quando il movimento ha assunto molte delle caratteristiche del movimento dei Gilets Jaunes, lì c'è stato un livello di repressione esattamente come all'epoca dei Gilets Jaunes, quindi non c'è stata specificamente una progressione della violenza con questo movimento, era già sedimentata prima, era già organizzata prima, come dicevo prima con contro i francesi di origine coloniale, i razzializzati, poi contro i Gilets Jaunes e adesso. Questo movimento, il problema è che questo movimento si è esteso a livello, quello diciamo così, è molto più esteso del movimento dei Gilets Jaunes, tocca molte città, anche piccoli centri urbani eccetera eccetera, è stata una diffusione molto molto alta, e quindi la violenza per controllare il movimento è stata espressa soprattutto dalla polizia. Allora questo è un problema che è legato all'evoluzione, diciamo così, del controllo politico del capitale. Per un periodo si è usato il neoliberalismo, che è una forma che non bisogna confondere con il capitalismo, sono due cose completamente differenti, c'è stata una confusione fatta per anni identificando capitalismo e neoliberalismo. No, il liberalismo è una forma di governamentalità che viene utilizzata fino a quando se ne ha bisogno, esattamente come un secolo fa il capitale ha utilizzato il liberalismo classico come forma di controllo politico, una volta che ne aveva più bisogno se ne è sbarazzato e abbiamo avuto il fascismo, l'invenzione del fascismo in Italia, il nazismo eccetera eccetera. Sta succedendo un po' la stessa cosa, anche se in maniera differente, perché le situazioni sono differenti, però effettivamente le forme neoliberali, che sono delle forme descritte per esempio da Foucault, cioè sono messe da parte da diversi anni, perché c'è un problema di centralizzazione sempre più forte, politica, economica, che è imposta dalla crisi. La crisi impone delle forme di centralizzazione politica, come si è visto con Macron cosa ha fatto? Ha utilizzato il dispositivo previsto dalla Costituzione per esautorare il Parlamento nella votazione della riforma delle pensioni. Questo perché nella Costituzione francese, diciamo così, la centralizzazione dell'esecutivo era prevista già da quando è stata scritta la Costituzione di De Gaulle. Quindi c'era già questo processo di centralizzazione politica enorme che dava il potere sovrano al presidente, che può fare a meno del Parlamento. Questo processo si sta radicalizzando in tutto il mondo, questa centralizzazione politica, che sfocia verso nuove forme di fascismo fondamentalmente. Allora, nuove forme di fascismo sono differenti, però sono anche uguali alle vecchie forme di fascismo, sono cambiate, ma sono cambiate soprattutto perché sono meno violente, perché non c'è un pericolo reale, i movimenti attuali non presentano un pericolo reale come presentava la rivoluzione sovietica o i movimenti o le rivoluzioni di un secolo fa nel nord o le rivoluzioni nel sud. Quindi c'è un nuovo tipo di fascismo che è molto integrato alle istituzioni, però sono nuove forme di radicalità politica. Quindi le forme neoliberali che avevano funzionato durante la fase ascendente del ciclo economico, in cui sembrava che non ci fossero contraddizioni, che tutto funzionasse, certo, che tutti potessero guadagnarci qualcosa, che sono durati 20-25 anni, sono messe in crisi fondamentalmente a partire da quando sono cominciate le crisi economiche, le crisi finanziarie del 2008. In quel momento effettivamente ci sono espressioni di radicalizzazione soprattutto a destra, che abbiamo visto dappertutto, cioè in Stati Uniti, Brasile, in Italia e in altri posti. La Francia ha questa caratteristica di poter esercitare questa centralizzazione perché è prevista dalla Costituzione e lo sta facendo. In questa situazione la polizia è un elemento assolutamente fondamentale, cioè quando il potere fa a meno del consenso consapevolmente. Macron era chiaro che non aveva bisogno del consenso popolare, anzi sa che il 70% della popolazione è contro questa riforma, Però malgrado questa, siccome appunto non c'è più un patto sociale come nei 30 gloriosi, come nel primo dopoguerra tra capitale e lavoro, ma c'è la rottura del patto sociale, c'è stata questa radicalizzazione di cui il potere non ha bisogno del consenso e fa fondamentalmente quello che vuole, ed è una questione di rapporti di forza. Cioè Macron ha detto io passo con la forza, e il movimento diceva anche noi passiamo con la forza, e lì tra volontà opposte decide effettivamente chi ha più forza. Per il momento, almeno qui da noi e anche nel mondo, la forza saranno gli altri, però il problema è veramente quello della costituzione del rapporto di forza, della forza per poter imporre queste una volontà di classe, perché fondamentalmente le mobilitazioni francesi sono enormi, sono importanti, però non sono riusciti a bloccare, neanche loro sono riusciti a bloccare questa macchina capitalistica. Cioè praticamente ho partecipato direttamente alla lotta degli intermittenti dello spettacolo, che era una lotta contro la riforma dell'assicurazione della disoccupazione, e vent'anni dopo è un disastro l'assicurazione contro la disoccupazione. La stessa primo ministro che è in carica adesso sulle pensioni è la stessa persona che ha ridotto di 25% il sussidio di disoccupazione, e l'ha ridotto ha espulso dall'assicurazione molti disoccupati, eccetera eccetera. Quindi malgrado queste grandi mobilizzazioni non si riesce ancora a vincere.
Chiaro. Posso, le vorrei fare un'altra domanda, cioè nel senso forse anzi ricalcare questa qui, giusto per chiarezza, nel senso che abbiamo aperto questa chiacchierata mettendo in luce, lei ha messo in luce delle criticità riguardo a questo movimento, cioè nel senso che su alcuni temi non è avvenuta una ricomposizione. Da quest'altro lato invece, rispetto a quest'ultima cosa un po' che si diceva, si può parlare quindi di una ricomposizione tra virgolette, insomma, anti-autoritaria, nel senso che se alcuni spazi di appunto una democrazia neoliberale cominciano a venire meno, nel senso che c'è una riconfigurazione di capitale e quindi alcuni diritti, cioè il capitale non riesce più a soddisfare alcuni diritti, è possibile quindi, come dire, cioè appunto che sia avvenuto, che su questo tema qui e poi ci sono stati dei passaggi emblematici, ad esempio magari il 49.3 potrebbe essere uno di quei momenti in cui alcune forme, come si diceva anche all'inizio, alcune forme, ma poi insomma diccelo pure tu, alcune forme aggiunte della mobilitazione, si sono aggiunte alla mobilitazione, alcune forme più violente. Oppure penso anche alle minacce di dissoluzione, cioè alle minacce sì di dissoluzione che sono avvenute dalla parte del ministro dell'interno, e su questo sembra che comunque se poi correggici se sbagliamo, però la sinistra si è ricomposta, ha espresso solidarietà ai gruppi che insomma ai quali si voleva imporre questa misura. Oppure un'altra ipotesi che farei, però ma insomma siamo nel campo delle ipotesi. E quando la riforma stava al Consiglio Costituzionale è passata, ma solo una cosa, se non sbaglio, non è passata, l'articolo 10, cioè quell'articolo della riforma che il governo insomma faceva dei favori alle pensioni delle forze dell'ordine, e quello non è passato. Si potrebbe insomma interpretare questo, ad esempio, questa volontà, questa scelta di non far passare l'articolo 10 per cercare di sgonfiare un po' quella come dire, appunto, l'odio, la rabbia nei confronti delle forze dell'ordine come emblema di questo carattere antiautoritario?
Ma guarda, non so, diciamo, c'è stato un primo livello di ricomposizione che si è dato durante questo movimento, questo è sicuro, ma però è ancora un processo appena iniziato, che non ha sviluppato ancora una grande consapevolezza di sé. Di fatto ci sono state delle forme di ricomposizione che però hanno dei buchi dentro, e comunque non c'è un progetto ancora generale che possa dirsi articolato su questo terreno. governo. Difatti il rapporto di forza è ancora sfavorevole. Cioè, nonostante questa grande mobilizzazione che per esempio in altri paesi dell'Europa si sognano, non si è riusciti a sfondare, cioè ha vinto Macron. Pagherà un prezzo perché effettivamente il suo governo è praticamente bruciato, però la riforma è passata, voleva farla passare e l'ha passata. Quindi bisogna fare un'analisi abbastanza lucida e capire la forza del movimento che si è espressa, ma questa forza non è ancora sufficiente per rovesciare i rapporti di forza. I rapporti di forza sono ancora favorevoli a livello del capitale, anche perché questi rapporti di forza non si determinano a livello nazionale soltanto, si determinano a livello internazionale. Cioè, come era impossibile fare il socialismo in un solo paese, è impossibile anche vincere in Francia, mentre in Italia sono già 67 anni per andare in pensione, in Germania 67, in Belgio 67, eccetera eccetera. Non è che la Francia possa essere a 60 anni dentro l'internazionalizzazione del capitale e gli altri sono a 67. È chiaro che non funziona. Quindi il problema è effettivamente costruire rapporti di forza dentro le diverse situazioni, ma e costituirlo anche a livello internazionale. Cioè, la forza da cui sono arrivati questi diritti sociali, diritti economici, secondo me era la rivoluzione. Il XX secolo era stata la rivoluzione, cioè la minaccia immaginaria ma reale della rivoluzione, non solo la rivoluzione sovietica, ma la rivoluzione in Cina, in Vietnam, in Algeria, in America Latina. Era la minaccia reale di un cambiamento dei rapporti di forza che c'è stato, ed è stata questa, e poi i grandi scioperi nel nord. E questa combinazione di rivoluzioni reali e di lotte molto dure aveva permesso effettivamente l'accesso ai diritti, nuove forme di democrazia. Quando questo processo è finito, praticamente è da lì che si torna indietro, cioè che stanno riprendendo praticamente tutto, un po' alla volta si stanno riprendendo tutto. Si era passati la storia delle pensioni, è evidente, si era scesi a 60 anni durante, come effetto di questo di queste lotte del XX secolo. Adesso si sta ritornando, si riparte da 60, si è già a 67, si arriverà a 70, non so, arriveranno fino a quando ti porranno la pensione, fino a quando non entri nella tomba. Quindi il problema di costruire questi rapporti a livello internazionale, secondo me, è fondamentale, perché è da lì che sono venuti i veri successi del welfare, gli aumenti salariali, i diritti sociali. Vengono da questa capacità di minacciare l'esistenza del capitale. Diciamo così, oggi non c'è nessuno che minaccia realisticamente, non c'è nessuno che minaccia l'esistenza del capitale. Si minacciano tra di loro, tra diverse forme di capitalismo, si minacciano, come nella guerra in corso, si minacciano per imporre una visione unilaterale del comando internazionale o una visione multipolare del comando internazionale del capitale, però fondamentalmente non è che sia minacciato il capitale nella sua esistenza. Quindi lì c'è un grosso problema. Per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, non penso che questa cosa abbia molto, no, i francesi assolutamente non gliene fregavano un cazzo di questa roba dell'articolo 10, assolutamente niente, cioè loro il problema era tutt'altro. Poi del resto loro in queste leggi mettono dentro quello che i francesi chiamano dei cavalier, che sono delle norme che sono fatte apposta perché possono essere tolte dal Consiglio Costituzionale, in modo che si copra, quando dice premio in questo caso, dice sì alla legge, però sono stato anche egualitario perché ho tolto due o tre codicilli. Questi sono previsti, addirittura lo fanno prima per legittimare poi l'azione del Consiglio Costituzionale. Quindi non penso, ma i francesi non sono assolutamente, no, il problema per loro, hanno ancora un odio e una rabbia incredibile che si manifesta adesso con queste, quelle che chiamano qui casserolate, con questi interventi che fanno con le pentole, definite da un prefetto che ha interdetto le manifestazioni con le pentole, dispositivi sonori portatili, e quindi ha vietato che la gente vada in strada con le pentole, no? sono le cose ridicole che però okay. Anche questo qui è molto sintomatico, perché giustamente ho sentito l'altro giorno un sindacalista che faceva il rapporto tra questa utilizzazione delle pentole in Francia e quello che succede in Sud America, dove da diversi anni una forma delle proteste si fa anche in questa maniera. Voilà, quindi okay. Non so se sono stato esauriente.
Sì, è chiaro, però mi viene subito un'altra domanda, cioè ovviamente sempre pure qui per rimanere un po' nel campo delle ipotesi, cioè più per aiutarci a ragionare piuttosto che ovviamente avere una risposta del tutto esaustiva. Però appunto questa mobilitazione, come dicevamo, è partita dai sindacati, però per un certo verso, come si diceva, ha esaurito anche un po' tutte le forme istituzionali all'inizio, tant'è che a un certo punto potremmo dire che la mobilitazione classica si è dovuta appoggiare, no, su delle forme mobilitative più radicali, nuove, aggiunte, come si diceva un po' all'inizio. Quindi insomma, appunto, su quello lì, da quel che ho capito, mi è sembrato, sicuramente le hanno appoggiate, però non erano proprio i promotori. A un certo punto appunto la classica azione sindacale ha dovuto lasciare spazio ad un altro tipo di azione. Arrivati a questo punto, però, possiamo anche dire che pure quell'azione a un certo punto non ha portato ad ora, fino ad ora, a un risultato positivo, perché come dicevamo appunto la legge è passata. Quali possono essere adesso le evoluzioni ancora?
Ma è difficile da prevedere. Dove c'è la manifestazione del 1° maggio, non so se cambierà molto il quadro. Vediamo cosa succede il 1° maggio, che c'è questa manifestazione che stanno organizzando da diverso tempo. Diciamo così, durante queste mobilitazioni è stata passata un'altra soglia di soggettivazione, un'altra soglia di consapevolezza, un'altra soglia di ricomposizione. Quindi se vediamo nella continuità, effettivamente c'è una specie di accumulazione delle lotte negli ultimi 20 anni, come dicevo all'inizio, come se queste lotte si fossero, non è che siano state perse, le lotte sono sparite, però è rimasta nelle soggettività, nelle forme di lotta, queste cose sono rimaste. Cioè, c'è stata un'articolazione tra forme di lotte sindacali classiche, con il solito corteo che sfilava, però questa volta c'era molto più tensione che nei cortei delle riforme sulle pensioni precedenti, e poi queste manifestazioni selvagge la notte. C'era un'articolazione senza che nessuno denunciasse nessuna forma di violenza. Cosa può succedere? Ripeto, la maturazione di questi rapporti si può fare sia a livello nazionale, deve essere fatta sia a livello nazionale che a livello internazionale, quindi dipenderà molto da come si svilupperà, però per il momento, diciamo così, la Francia è abbastanza isolata a livello europeo, mi sembra. In Italia non ci sia niente. C'erano state lotte molto molto forti in Gran Bretagna, però non c'è stata nessuna circolazione delle lotte, non c'è stata nessuna trasmissione di informazioni. Scioperi in Germania, però mi sa che in Germania c'erano i soldi, gli hanno dato subito aumenti salariali importanti, da quel che ho letto. Quindi è chiaro che la Francia non può passare da sola di rovesciare questo rapporto di forza, che è un rapporto di forza, come dicevo prima, internazionale. Cioè questo rapporto di forza è la mondializzazione, che la Francia è dentro la mondializzazione, è uno degli elementi della mondializzazione. Non c'è più lo Stato-Nazione, già era difficile negli anni del dopoguerra pensare in questo quadro, perché la lotta dello Stato-Nazione era possibile e garantita solo perché c'era lo scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, per quello che c'era la possibilità della lotta dentro lo Stato-Nazione. C'è ancora, ma è completamente cambiata la configurazione della mondializzazione. Quindi là dipenderà molto il passaggio successivo, se mai ci sarà, dipenderà molto come evolve la situazione sia nel nord che nel sud del mondo. Quindi per quello che dicevo, bisogna stare attenti a questi due livelli. Per quanto riguarda la Francia in quanto tale, vediamo. Cioè, io ho visto che la tensione resta molto alta, perché se la gente si prende la briga di bloccare tutte le uscite di ogni ministro che esce, che va a fare una presentazione, che va a fare un discorso, viene subito molestato, quindi vuol dire che la rabbia è ancora grande, anche perché c'è stato un disprezzo enorme da parte del governo contro il popolo, la popolazione, che è considerata veramente una fachalet, come dicono i francesi, una mucca da mungere.
Chiaro.
Pronto?
Sì, no, la sentiamo. Va bene, io non ho altre domande, cioè non so se dall'altra parte del tavolo qui c'è qualcos'altro.
Siamo molto soddisfatti dell'analisi che ci ha portato e la ringraziamo.
Lei voleva aggiungere qualcos'altro, qualche altra riflessione?
No, su questa cosa diciamo così, uno dei limiti del movimento, che mostra un po', oltre a quelli già accennati, che non c'è stata nessuna presa di posizione rispetto alla guerra. Allora, la cosa è stata utile da un certo punto di vista, perché probabilmente ci sarebbero state delle divisioni, non tutti sono d'accordo da che parte stare o come analizzare questa cosa della guerra. Ma invece dal punto di vista politico la guerra è un sintomo abbastanza importante di come si stanno riconfigurando i rapporti capitalistici a livello mondiale. La guerra non è la guerra soltanto tra Ucraina e Russia, ci sono molte guerre interne che si stanno sviluppando ed è un momento importante da elaborare. Voilà, su questo,
certo.
Ho scritto un libro che uscirà tra poco, che si chiama che nel sud si chiama imperialismo del dollaro, che è molto significativo. In America del Sud lo hanno chiamato imperialismo del dollaro e qui in Italia si chiamerà moneta e guerra. Sono due punti di vista differenti sul mondo, fondamentalmente. Nord e sud non è vero che hanno lo stesso punto di vista. Gli altri hanno detto imperialismo del dollaro sicuramente nei sudamericani, perché uscirà anche in Sud America contemporaneamente. In Italia si chiama moneta e guerra, che è molto è differente come proprio sensibilità politica. Invece io penso che questa cosa dell'imperialismo sia una cosa fondamentale, di riqualificare l'imperialismo e attraverso l'imperialismo riqualificare la guerra. Diciamo che questo elemento non era presente nel dibattito, ma forse è troppo presto, però l'Europa è coinvolta in questa guerra, le mobilizzazioni sono state fatte come se la guerra non ci fosse, anche se Macron ha delle posizioni un po' differenti dagli altri, però fondamentalmente che lui invia armi anche se meno degli altri. Questo, diciamo così, è il limite politico più importante, ma che forse è stato meglio così, perché ci sarebbero state sicuramente dei dissensi importanti su come valutare questa cosa, ma questa valutazione non si può fare a meno in questa fase politica di questa valutazione, perché stanno succedendo delle cose assolutamente fondamentali che stanno sconvolgendo il mondo. Leggevo stamattina, no, ieri mattina ho letto che l'Argentina adesso scambia direttamente con la Cina in yuan, senza passare per il dollaro. Questa è un'informazione fondamentale, cioè il dollaro sta perdendo poco a poco sta prendendo la sua egemonia, e questa è una delle ragioni che ci porterà sicuramente a degli scontri in futuro ancora più importanti. Per cui questo elemento della dimensione, diciamo così, delle lotte di classe a livello internazionale è un elemento da tenere assolutamente presente, diciamo, in questa lotta non era presente.
Certo, sì, è sicuramente un elemento molto interessante. Non so, da parte nostra quello che ho notato ovviamente stando qui è che per esempio di questa mobilitazione non se ne è completamente parlato a livello pubblico, insomma, da parte dei media più comuni. Ovviamente questa è piuttosto, credo sia un po' sintomatico anche un po' in quella direzione, cioè un po' nella paura, nel non voler assolutamente parlare di quanto accade a pochi chilometri di distanza. Neanche, insomma, all'inizio ne parlavano un po' con i soliti tonni criminalizzatori del caso, insomma, come fanno spesso quando si parla di queste mobilitazioni. A un certo punto hanno comunque preferito rimanere in silenzio piuttosto che parlarne. Non so, questo potrebbe essere un altro elemento che va un po' magari in quella direzione lì. Certo, ci deve essere da parte, insomma, ci dovrebbe essere da parte nostra la capacità comunque di trasmettere quello, appunto, un po' che facciamo anche da questi microfoni. È un po' questo, un po' di, appunto, cercare di riportare quanto accade e a pochi chilometri di distanza anche all'interno, insomma, di Roma e del nostro paese. Noi allora ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere, se no lo spazio c'è.
No, va bene, cioè non penso, no, potrei fare un discorso sulla situazione generale, però è un altro discorso, sulla situazione internazionale, però è un altro discorso. Restiamo concentrati su questa cosa della Francia, che è effettivamente una lotta su cui bisogna riflettere rispetto, non so, alle debolezze per esempio dell'Italia, dove queste cose, la pensione è passata senza nessun problema, ma non solo la pensione, cioè queste differenze, queste differenziali di intensità di lotta o di assenza di lotta come in Italia, bisognerebbe porsi il problema, soprattutto voi che ci siete dentro.
Certo.
Va bene.
Noi la ringraziamo, magari appunto in futuro possiamo fare degli altri approfondimenti su altro e insomma ci sentiamo senz'altro.
Va bene.
Grazie, ciao, buona giornata.
Grazie a te, ciao.